Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia.
Nove e 20 minuti, ben trovati, siete su Radio Vaticana Italia, questa è la nostra rassegna stampa, seconda parte, come sempre con ospiti, con approfondimenti. Ringrazio Mario Scatton che mi assiste dalla parte tecnica, mentre in regia c'è Silvio Giovarrosa, e saluto l'ospite che oggi è in studio con noi, è tornato a trovarci il professor Massimo Borghesi, docente ordinario di filosofia morale all'Università di Perugia. Ben ritrovato, professore.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie.
Proprio mentre iniziamo questa seconda parte della rassegna, leggo dall'agenzia ANSA che è iniziato in Turchia l'incontro della delegazione consolare italiana con Gabriele Del Grande. Lo apprende l'ANSA da fonti locali. Il colloquio si svolge nel centro di detenzione amministrativa di Mugla, sulla costa egea della Turchia, dove è trattenuto il blogger, giornalista, reporter toscano, fermato, lo ricordiamo, il 9 aprile al confine con la Siria mentre stava svolgendo il suo lavoro. Ovviamente le autorità italiane hanno chiesto chiarimenti alla Turchia, hanno chiesto la liberazione di Del Grande, anche perché non si conoscono ancora i reati che gli sono imputati. Questo per quanto riguarda la notizia che arriva dalla Turchia, mentre invece sull'attentato di ieri sera a Parigi l'aggiornamento che è arrivato intorno alle 9 è che c'è un avviso di ricerca nei riguardi di un uomo segnalato dalle autorità belghe ieri sera in relazione all'attentato sugli Champs-Élysées ed è stato trasmesso alla Francia. Lo si apprende da fonti ufficiali, dunque segnalato un complice dal Belgio. Le autorità francesi hanno emesso un immediato avviso di ricerca dell'uomo. Professor Borghesi, siamo ovviamente costretti dalla cronaca ad aprire con questa notizia. Tra poco poi ci collegheremo anche per qualche minuto con Parigi, con il corrispondente di Avvenire Daniele Zappalà. Abbiamo registrato nell'ultimo anno numerosi attentati terroristici in Europa, soprattutto tra, dobbiamo dirlo, tra Francia e Germania. Questo attacco in particolare, che arriva a pochi giorni dall'appuntamento elettorale così importante per il futuro della Francia, è un attacco che colpisce proprio per la sua precisione cronometrica, no? Proprio sembra un attacco che vuole influenzare le elezioni, renderle meno libere, possiamo dire.
Ma certamente, come al solito, vedo che parecchi giornali parlano ormai della strategia dei lupi solitari, ma in realtà qui mi pare che di lupi solitari c'è ben poco, perché come lei accennava c'è una strategia, evidentemente questi studiano. Non penso che l'ultimo terrorista di strada è in grado di calcolare gli effetti politici del proprio gesto, evidentemente sono ispirati, sono teleguidati. Ed è chiaro che questa l'uccisione ai Campi Elisi sconvolge le elezioni future e le scelte dei candidati. Mi pare evidente che la Marine Le Pen possa avere indirettamente un vantaggio, essendo quella più chiaramente schierata contro l'islamismo e contro in genere come dire gli emigrati e soprattutto gli emigrati musulmani. In questo senso l'attentato obbedisce come ad un'esigenza di polarizzazione e di scontro aperto. È come se questi terroristi volessero favorire quelle forze che in Europa, in Francia, ma in Europa sono dichiaratamente ostili al mondo musulmano, in modo da ritrovare il respiro loro stessi nella lotta frontale che vanno auspicando e teorizzando da anni.
E andiamo a vedere ad esempio il Corriere della Sera come ci racconta questa notizia, pagina 2, panico sugli Champs-Élysées, ucciso agente, l'ISIS rivendica, Hollande, vi proteggeremo, l'attentatore armato di Kalashnikov, feriti due poliziotti e una turista, quartiere blindato, evacuata l'avenue più bella del mondo, colpo al cuore della capitale francese, le forze dell'ordine nel mirino, il presidente dice è terrorismo. Le testimonianze, fuggi fuggi da tavoli e strade, abbiamo cercato riparo nei negozi. Poi il killer, la dinamica, prima il messaggio sul cellulare, pronto ad agire, poi si ferma al semaforo e spara. E ancora la circostanza abbastanza forte dal punto di vista comunicativo, l'assalto è arrivato mentre i candidati al primo turno delle presidenziali, che è in programma domenico, erano tutti insieme in televisione per un confronto pubblico, in uno show, in un talk show. Fillon dice sospendiamo la campagna, l'ultimo appello TV all'ombra della sparatoria, il fattore sicurezza scompiglia la corsa. Gli 11 candidati all'Eliseo hanno partecipato infatti ieri all'ultima apparizione TV prima delle elezioni di domenica, mentre la sparatoria era in corso sugli Champs-Élysées. Vediamo diverse immagini dell'attacco, sangue sul viale più famoso del mondo, da qui è passata la storia di Francia. E mentre era in corso mentre avvenivano questi fatti, il presidente del Consiglio italiano era negli Stati Uniti per incontrare per la prima volta Donald Trump. Si è parlato ovviamente anche di lotta al terrorismo, ne parla tra l'altro un docente di relazioni internazionali alla Georgetown University, Kupchan, oggi sul Corriere della Sera, le carte dell'Italia, riaprire la partita al Mediterraneo, arrivate per primi, il presidente vi ascolta. Professor Borghesi, che tipo di collaborazione Donald Trump si aspetta dall'Italia? È sembrato molto interessato ad incontrare Gentiloni e tra l'altro è uno dei primi capi di Stato di governo che incontra nella sua amministrazione.
Ma certamente Trump sarà curioso di capire chi è il suo interlocutore, anche perché a breve dovrà recarsi a Taormina e quindi vorrà capire di più dell'incontro di Taormina e chi sono le aspettative, vorrà sondare il terreno, insomma. Dall'Italia cosa può aspettarsi? Dall'Italia può aspettarsi, l'Italia ha buoni rapporti sia con il Medio Oriente, con il mondo arabo, sia con Putin. Su questi due versanti certamente può svolgere anche una funzione utile per gli stessi Stati Uniti. Il problema è che Trump è come obbligato a precisare la sua strategia. L'impressione che si ha in questo momento è che lui non abbia le idee chiare fino in fondo, o quantomeno che la Casa Bianca non abbia una strategia già definita. Quindi ho l'impressione che al momento voglia con Gentiloni chiarire possibili canali e possibili opere di mediazione in funzione di strategie future, ecco.
Andiamo di nuovo sulla Francia per vedere i titoli sul quotidiano La Stampa. Colpi di Kalashnikov contro i poliziotti, attentato sugli Champs-Élysées. Le Pen gioca la carta della paura per riprendersi la ribalta. La candidata del Fronte Nazionale. I miei rivali nascondono il problema degli estremisti islamici radicalizzati nelle nostre carceri. 72% questo numero dei pro-euro, sono i francesi contrari all'uscita del paese dalla moneta unica, un numero elevato che ha spinto Le Pen a mitigare il suo euroscetticismo e a rispolverare il tema della sicurezza in campagna elettorale. E ancora la rete che ha colpito il Bataclan, Salah, Koulibaly e gli altri, la filiera jihadista del Belgio, è lo stato dell'Unione Europea con il maggior numero di foreign fighters. E le ultime notizie che arrivano dalle agenzie, professor Borghesi, fanno pensare che il Belgio c'entri qualcosa anche nell'attacco di ieri sera agli Champs-Élysées. L'abbiamo detto, numerosi gli attacchi in Francia, pensiamo a Parigi, Nizza, poi quello di ieri sera, davvero un problema anche dei musulmani di seconda generazione che sono dunque nati in Europa ma poi si radicalizzano probabilmente perché, come succede in Belgio ma anche in Francia, vivono in enclave, in quartieri chiusi che sono il segno del fallimento di un'integrazione di qualsiasi tipo, è un problema che resta, è un problema anche politico che una politica come la Le Pen può sfruttare in campagna elettorale, ma è un problema reale, dobbiamo dirlo.
Certamente, l'impressione che abbiamo avuto nel corso degli ultimi due anni è che il Belgio, ma anche in parte la il Belgio in particolare, con una battuta potremmo dire un vero colabrodo, nel senso che è stato incapace di capire il fenomeno che è maturato dentro i suoi confini, insomma, questo bubbone, come dire, celato, nascosto, e che manda in crisi tutte le grandi belle parole di una certa cultura contemporanea. E la stessa cosa è accaduta in grande in Francia, e comunque la Francia ha dimostrato certamente di essere impreparata di fronte a questo fenomeno che l'ha colpita e la sta colpendo in maniera tragica. Gli stessi candidati alla la Le Pen naturalmente gioca la sua carta e si trova avvantaggiata enormemente di fronte a tutto questo, perché i candidati alla presidenza si sono rivelati anche in questa occasione totalmente impreparati. La dichiarazione di Fillon per cui dobbiamo sospendere le elezioni dà la misura di una come dire, di una incapacità, e come fare il gioco dei terroristi in una maniera incredibile, ed è confessare che siamo totalmente inadeguati ad affrontare il problema. È chiaro che qui viene a saltare il concetto di prima, seconda generazione, perché si dava per ovvio che la prima degli immigrati era ancora incapace di adeguarsi ai costumi del paese che l'ospitava, mentre la seconda sarebbe stata pienamente integrata. I discorsi sono discorsi, la realtà ci presenta da un lato fenomeni di emarginazione, però dall'altro ci presenta anche in alcuni casi persone laureate, persone che quindi dovrebbero in teoria, persone che frequentavano i pub, le discoteche, che apparentemente erano del tutto identici. Quindi il problema è, e bisogna chiamarlo con il suo nome, è l'islamismo radicale, non l'islam, è l'islamismo radicale. In Francia non riescono a dire questa parola. Il politicamente corretto impedisce di dire che esiste un'ideologia teologico-politica, un'ideologia che sfrutta la religione in maniera politica e che costituisce una minaccia per la sicurezza in Europa e non solo in Europa. Questi signori attaccano non solo gli europei, attaccano anche i musulmani, fanno morti anche nei loro paesi. L'ISIS è questo bubbone che è stato creato con la complicità anche dei servizi segreti occidentali in funzione anti-Assad, anti-russa, anti-iraniana, è cresciuto e è diventata una metastasi. Allora, questo chiama in causa cosa? La complicità di tanti responsabili delle moschee in Europa, in Francia, i quali, se non hanno prodotto direttamente il fenomeno ISIS, però sono stati complici in qualche modo nell'avallare religiosamente una certa tolleranza e accondiscendenza verso questo. Su questo punto ci deve essere tolleranza zero, altrimenti Le Pen non solo vince, ma stravince. Allora, è tutto il politicamente corretto. Hollande si è rivelato, bisogna dirlo, un inetto, incapace di gestire la cosa, incapace di far fronte veramente in maniera chiara a questo fenomeno. Bisogna trovare stabilire una alleanza forte con tutto l'Islam che rifiuta il terrorismo, bisogna isolare questi fenomeni, e questo richiede chiarezza di idee e chiarezza di gesti. Altrimenti non se ne viene fuori e si creerà una reazione di destra in Europa che porterà non solo alle conseguenze che sappiamo, porterà anche alla fine dell'unità europea. Una delle conseguenze di questi attacchi è il collasso dell'Europa, che sarebbe il più grande successo che l'ISIS potrebbe pensare, e questo collasso si avvererà se vinceranno tutte le forze di destra in Europa, evidentemente.
E sappiamo come in quell'area politica, l'abbiamo visto poco fa, il tema dell'euroscetticismo vada insieme con quello della sicurezza, del respingimento dei migranti, sull'insistenza dell'identità europea che non deve essere contaminata da altre culture. o da altre nazionalità. E il discorso che faceva poco fa il professor Massimo Borghesi anticipa ovviamente il tema che tratteremo tra poco, facciamo un salto sull'Osservatore Romano, pagina 6, verso il viaggio del Papa in Egitto, semi di pace, e come qualcuno di voi sa, l'ambasciatore del grande imam di Al-Azhar Al-Tayeb, parlando con l'Agenzia dei Vescovi Italiani, il SIR, ha detto che Papa Francesco è uno dei principali leader che possono condurre il mondo verso la pace e la sicurezza. Per questo abbiamo deciso di riallacciare i rapporti di dialogo, poiché lo consideriamo un uomo moderato e un uomo di pace, e questi sono gli stessi nostri obiettivi. Parla dunque il rappresentante di questa università, lo ricordiamo, che è la massima autorità dell'Islam sunnita, si trova al Cairo, la città che Papa Francesco visiterà il 28 e il 29 aprile. Tra l'altro insieme con lui ci sarà il patriarca ecumenico Bartolomeo, oltre ovviamente il patriarca della Chiesa ortodossa copta Tavadoros II. In quest'ottica, professor Borghesi, poi tra poco approfondiremo meglio il tema, il viaggio del Papa in Egitto dà un significato particolare anche agli eventi che stiamo commentando questa mattina.
Certamente, il viaggio in Egitto è un viaggio che ha un valore eccezionale ed è proprio alla luce di questi avvenimenti tragici che stiamo commentando. Non so se la stampa ha realizzato finora l'importanza anche politica e oltre che religiosa di questo viaggio. L'Egitto è il paese più importante del mondo arabo, è sempre quello che ha dato la dritta, diciamo così, è il paese che vede la maggiore coabitazione tra cristiani e musulmani insieme al Libano, ma il Libano naturalmente è molto più piccolo e quindi il modello egiziano, se riesce ad affermarsi contro le stragi che in questi giorni lo stanno colpendo, ha un valore simbolico potentissimo. Il viaggio del Papa si iscrive in questa possibilità di modificare un quadro storico che oggi noi guardiamo con tinte molto fosche.
E a questo proposito sentiamo proprio una testimonianza, perché come abbiamo detto il patriarca Bartolomeo sarà al Cairo su invito anche lui del grande imam della moschea di Al-Azhar negli stessi giorni della visita del Papa, e per parlare del significato di questa presenza di Francesco e Bartolomeo al Cairo sentiamo nell'intervista di Stefano Lescinski l'archimandrita Atenagoras Fasiolo, che è delegato del Metropolita Ortodosso d'Italia, dunque rappresenta il Metropolita Ortodosso d'Italia ma anche il Patriarcato Ecumenico. Sentiamo come ha commentato ai nostri microfoni questa notizia.
Credo che le due maggiori chiese cristiane siano testimoni comuni di un disegno di pace che va al di là di quei vincoli politici, economici, anche delle superpotenze cosiddette cristiane che troppe volte unitamente all'Occidente restano in silenzio di fronte a questi fatti. Io credo che tutte le religioni hanno il primo dovere di insegnare ai propri fedeli che cosa intendiamo come pace. Non possiamo, secondo me, salvarci da soli, dobbiamo salvarci insieme, gli uni con gli altri, cristiani con i cristiani insieme ai fedeli delle altre religioni.
Questo è il commento dell'archimandrita Atenagoras Fasiolo, delegato del Metropolita Ortodosso d'Italia, sulla compresenza di Papa Francesco e del Patriarca Bartolomeo al Cairo il 28 e il 29 aprile, ma come annunciato siamo in collegamento con Parigi, con il corrispondente del Quotidiano Avvenire Daniele Zappalà, che saluto e ringrazio. Daniele, grazie per essere con noi questa mattina, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ti chiediamo subito le ultime notizie che riguardano l'attacco terroristico di ieri sera sugli Champs-Élysées.
Ma senz'altro in poche ore il clima elettorale è cambiato e si può dire che a Parigi riaffiora il rimorso. La campagna elettorale aveva per molti aspetti lasciato un po' da parte, o comunque non era stata davvero monopolizzata dal tema della sicurezza, e naturalmente nelle ultime ore tutti i commenti dei candidati in vista del primo turno delle presidenziali di domenica sono concentrati proprio su questo evento che stravolge il quadro e rischia di avere naturalmente delle conseguenze. Per quanto riguarda invece le notizie sull'attacco attacco, ci sarà una conferenza stampa, ci sono ancora alcune informazioni discordanti, ma oggi il procuratore della Repubblica di Parigi, Molins, dovrebbe chiarire qual è stata esattamente la dinamica e forse anche qualche retroscena.
Quindi ucciso un poliziotto, abbattuto l'assalitore che era noto ai servizi di sicurezza, feriti gravemente altri due agenti. L'ultima notizia arrivata dalle agenzie parla di un presunto complice che sarebbe ricercato dal Belgio.
Sì, ancora una volta quest'asse Belgio-Francia che già è stato così al centro dei drammatici eventi del 2015 sembra riaffiorare, anche se c'è prudenza da parte degli esperti, proprio perché certe coincidenze ancora non sono chiare, ma è evidentemente davvero la storia recente della città, una città ferita, martoriata, che riaffiora. E cresce l'incertezza perché oggi tutti i commenti politici su questo evento tendono a sottolineare che si tratta di un attentato che evidentemente vuole influenzare il voto, come già accaduto in passato, in coincidenza di altre elezioni in altri paesi, e un voto che rischia di radicalizzarsi. Lo sappiamo, ci sono dei candidati che vorrebbero chiudere le frontiere, che vorrebbero fare della Francia un elemento di rottura della costruzione europea, se non addirittura uscire totalmente dall'Europa, e evidentemente in un paese multietnico, multireligioso come la Francia, questo elemento rischia di provocare reazione. Quindi devo dire c'è una certa moderazione anche per il momento, ecco, da parte dei principali responsabili politici, ma si temono naturalmente sempre delle conseguenze.
Per chiudere, Daniele, sono 11 candidati per l'undicesima elezione del capo dello Stato nella storia della Quinta Repubblica in Francia, chiamati alle urne oltre 45 milioni di francesi, ma si parla di una possibile astensione di circa il 30%.
Sì, ecco, questo qui forse è il dato che oggi è più analizzato. Probabilmente questi attentati potrebbero spingere a un sussulto dell'affluenza alle urne, perché effettivamente fino a qualche giorno fa gli ultimi rilevamenti davano questa cifra insolitamente alta. In genere l'elezione presidenziale è quella che mobilita di più i francesi, proprio perché tutto il sistema politico fin dal 1958, quindi l'inizio della Quinta Repubblica con il generale De Gaulle, è stato concepito attorno a questa figura di un presidente forte, capo dell'esecutivo e con tantissime altre prerogative. E naturalmente ancora c'è attesa proprio su questo dato, che potrebbe naturalmente influenzare poi l'esito finale, proprio perché con un astensionismo alto evidentemente potrebbe essere favorito il voto estremo, quindi un sussulto dell'elettorale invece potrebbe riequilibrare in un certo senso il risultato.
Grazie davvero a Daniele Zappalà da Parigi, corrispondente del quotidiano Avvenire. Buon lavoro, Daniele.
Anche a voi, buona giornata.
Professor Borghesi, questa ultima considerazione del collega Zappalà sull'effetto che questo attacco terroristico potrebbe avere per quanto riguarda la partecipazione al voto è interessante.
Sì, certamente, lì naturalmente ci può essere anche la valutazione diversa, che magari una maggior partecipazione al voto di molti indecisi possa proprio premiare la Marine Le Pen e non coloro che la contrastano, perché l'onda di risentimento scatenata da questi attentati naturalmente porta in quella direzione, tanto più che siamo di fronte, come dicevamo prima, a una manifesta inettitudine di fronte a questo fenomeno da parte, mi sembra, degli altri candidati, che anche in questa occasione non sono stati capaci di dire alcunché di significativo, insomma.
Torniamo a parlare di Egitto, siamo su pagina 20, a pagina 20 di Avvenire. La Pasqua faccia crescere l'unità, gli auguri del Papa Tawadros II, Francesco uomo di pace. Come servitori della speranza, i cristiani sono chiamati a proclamare insieme il risorto attraverso la gioiosa testimonianza delle loro vite, attraverso l'amore generoso verso il prossimo. Sappiamo che il mondo oggi ha urgente bisogno della proclamazione di questa speranza, l'unica che non delude. Lo scrive il Papa in una lettera inviata al patriarca copto ortodosso Tavodoro II per presentare i suoi auguri per la Pasqua. Messaggio che arriva proprio, come sappiamo, alla vigilia del viaggio del Papa in Egitto, con la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Si legge in questa lettera: ogni uomo e ogni donna è capace di guardare alla propria vita con occhi e cuori nuovi, anche in circostanze segnate da tristezza e difficoltà. Al Sir, in vista della visita che il Vescovo di Roma farà in Egitto, ha parlato anche Tawadros, il leader dei copti ortodossi, ha sottolineato che Papa Francesco è un uomo pieno di Spirito Santo, un vero testimone della pace e della verità. Professor Borghesi, ovviamente la comunità copta accoglierà Papa Francesco con particolare intensità e aspetta la sua presenza in Egitto con una forza particolare dopo il nuovo sanguinoso attacco terroristico che ha colpito due chiese copte nella Domenica delle Palme. Qui siamo di nuovo a parlare di terrorismo islamista, ma dall'Europa ci siamo spostati in Egitto. Probabilmente sono uomini diversi, motivazioni politiche anche diverse, perché sappiamo la situazione complessa dell'Egitto, però sempre di terrorismo di matrice islamica si parla.
Certamente, quello che accade in Egitto è in qualche modo, di fronte a questo gravissimo problema, profila quella che deve essere la soluzione, perché qui siamo proprio di fronte a una sorta di miracolo generato dall'ecumenismo del sangue, perché certamente pensare fino a qualche anno fa che il patriarca copto ortodosso, poi il patriarca Bartolomeo e poi il Papa e poi la massima autorità islamica Al-Tayeb dell'Egitto potessero ritrovarsi insieme per una, non per un'operazione politica, ma per un sincero desiderio di incontro a fronte di una minaccia che tutti incombe su tutti, è certamente qualcosa di impensabile. In questo senso, ripeto, l'Egitto può diventare un modello, perché lì i copti ortodossi per i cattolici fino a qualche anno fa è come se non esistessero, ora diventano fratelli. Quindi questo invito al Papa da parte della massima autorità musulmana egiziana e da parte della massima autorità dei copti ortodossi è qualcosa di unico. Per questo io dico, la stampa non so se realizza queste novità, che sono veramente degli accadimenti enormi. Devo dire che è anche un miracolo legato alla testimonianza grande che questo Papa sta rendendo, il quale evidentemente è una testimonianza credibile. È l'autorità morale che emerge al di là dei conflitti ed è anche un'autorità religiosa, ecco, un'autorità religiosa che è avvertita come fonte di pace e non come fonte di violenza, perché la vera battaglia in questo momento è se la religione è fonte di pace o è fonte di violenza. Qui si scontrano due versioni della religione, due concezioni della fede, due concezioni del rapporto con Dio. E qui, nei prossimi giorni in Egitto, questo abbraccio tra Tawadros, Bartolomeo e il Papa, invitati tutti quanti in questo seminario, in questo convegno sulla pace promosso proprio dalla Università di Al-Tayeb, è un avvenimento di grandissima portata.
A proposito di estremismi, ideologie e fede, professor Borghesi, siccome sono temi che come studioso di filosofia lei affronta spesso, vorrei riascoltare con lei un passaggio delle parole pronunciate da Papa Francesco mercoledì scorso nella udienza generale che arriva nella settimana di Pasqua. Il cristianesimo non è un sistema filosofico, ma nasce dall'avvenimento della risurrezione. Sentiamo cosa ha detto il Papa.
Non è un'ideologia, non è un sistema filosofico, ma è un cammino di fede che parte da un avvenimento testimoniato dai primi discepoli di Gesù. Paolo lo riassume in questo modo: Gesù è morto per i nostri peccati, fu sepolto e il terzo giorno è risorto ed è apparso a Pietro e ai dodici. Questo è il fatto. È morto, è sepolto, è risorto e è apparso. Cioè Gesù è vivo. Questo è il nocciolo del messaggio cristiano. Il cristianesimo è grazia, è sorpresa. E per questo motivo presuppone un cuore capace di stupore, un cuore chiuso, un cuore razionalistico e incapace dello stupore, e non può capire cosa sia il cristianesimo, perché il cristianesimo è grazia, e la grazia soltanto si percepisce, più si incontra nello stupore dell'incontro.
Così Papa Francesco nella catechesi di mercoledì scorso, mercoledì nella ottava di Pasqua, a proposito della capacità di Papa Francesco di essere sintetico e efficace, la frase Gesù è vivo, questo è il nocciolo del messaggio cristiano, è una frase molto forte, no? Efficace, professor Borghesi.
Certo, mi sembra che questo dica quello che accennavamo prima su due modalità di concepire la religione. Che il Papa dica che Gesù è vivo significa che la fede in Cristo è vita, non è morte. Qui abbiamo una concezione della religione che sposa profondamente il nichilismo contemporaneo. Questi pazzi che stanno uccidendo degli innocenti sono totalmente solidali e complici del nichilismo contemporaneo. Qui la religione è religione di nulla, desidera la scomparsa, l'estinzione, la morte. Quindi siamo di fronte a una versione diabolica del religioso, me lo lasci dire, diabolica del religioso. L'affermazione del Papa invece è proprio esattamente che la religione è fonte di vita, tutto ciò che promuove la vita è con ciò stesso divino. L'altra espressione nodale è che è grazia. Se è grazia non si impone con la spada, se è grazia non si impone col potere, con la forza. Questa concezione è lontana a mille miglia da questi islamisti radicali che sono dei folli, sono letteralmente dei folli, i quali sono usati dal potere, sono loro stessi espressione del potere. La loro concezione in realtà chiama in ballo Dio, ma è tutto giocato sul potere dell'uomo. Questi vogliono uno stato terreno, questi vogliono realizzare il potere loro nel mondo in nome di Dio.
Ecco, professore, abbiamo pochissimi minuti per chiudere, ma il tema della religione cristiana come religione appunto fondata sulla frase Gesù è vivo e quindi sulla vita, come diceva lei, ci fa un assist per passare velocemente al tema del disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento approvato ieri alla Camera. Alcuni titoli dal quotidiano La Stampa: Biotestamento, lo scontro comincia ora, la legge passa alla Camera ma al Senato numeri in bilico, il centrodestra e il gruppo di Alfano sono pronti a dare battaglia, i sette pilastri fondanti di una legge che rimette al centro la volontà del malato, scrive La Stampa. Il Corriere della Sera: passa Biotestamento, l'ira dei cattolici. E ancora Avvenire, ovviamente un approccio diverso, mortale confusione, primo sia la legge sulle dichiarazioni anticipate tra forzatura, ambiguità e rischi di contenzioso, e Giuseppe Anzani parla di DAT libertarie e anti-solidali. Qual è il punto del contendere, secondo lei, che fa titolare il Corriere della Sera cattolici, come diciamo poco fa, i cattolici contrari a questa legge, come i cattolici fossero gli unici, no, che hanno dei dubbi su questa legge? Forse con un po' di buonsenso chiunque potrebbe avere qualche dubbio su questa legge.
Ma certamente i dubbi riguardano, mi sembra, essenzialmente due punti che possono essere condivisi da chi, cattolico e non cattolico, capisca la gravità della cosa. Il primo riguarda questo togliere la nutrizione e l'idratazione artificiale, che non sono cure, queste sono condizioni di sussistenza, quindi non sono cure. Una cosa è togliere le cure inutili che prolungano in maniera artificiale un'esistenza che non può trovare una guarigione comunque di nessun tipo. Altra cosa è dare da mangiare e idratare, come dire, un corpo che ancora è vivo. Quindi togliere l'idratazione e la nutrizione come la legge prevede al momento mi sembra un abuso gravissimo, e quindi è giusto che... L'altro è la possibilità dell'obiezione di coscienza da parte dei medici, perché è vero che in una forma tutta italiana in qualche modo si dà la possibilità ai medici che sono in disaccordo di non essere accusati penalmente, però è una forma talmente involuta e talmente ambigua, perché non si riconosce l'obiezione di coscienza come in questi casi mi pare giusto. Quindi su questi due punti altamente controversi e problematici mi sembra che ci sia materia da discutere. Spero che il passaggio al Senato dia modo di... No? Ci sono di quelli che affermano come se fosse una panacea il principio dell'autodeterminazione assoluta da parte dei pazienti. Mi lasci dire che questo mi fa inquietare moltissimo, perché siamo in una società che tende al risparmio assoluto, e sappiamo come la sanità cerchi in tutti i modi di risanare il buco del bilancio. Qui di fronte ai malati come dire, che presentano gravissime patologie, c'è il rischio gravissimo che si prenda come al solito la scorciatoia che permetta di risparmiare. Quindi questi bei discorsi sull'autodeterminazione assoluta poi non fanno mai conti con la realtà effettuale. Maggior realismo, per favore.
Grazie davvero a Massimo Borghesi, docente di filosofia morale all'Università di Perugia, che è stato nostro ospite durante la rassegna stampa qui